Buon pomeriggio, ben arrivati. Voglio subito cominciare con dei ringraziamenti e prima di tutto con i ringraziamenti per le persone che sono sedute qui sul palco e quindi prima di tutto un ringraziamento, un benvenuto a Padre Bruni, che ringraziamo tantissimo per la sua presenza qui. Gisela, grazie mille. E benvenuto anche, grazie per la presenza, a Giorgio Raspa, che è presidente dell'Unione Buddista Italiana, a cui lascerò a breve la parola per un saluto, e poi grazie a Massimo in rappresentanza del Sangha qui dell'Istituto, a Gabriele e Valentina, anche a Fabrizio che poi tradurrà che ce l'ha. E grazie soprattutto a voi, grazie di essere venuti qui e di onorare queste giornate che cominciano oggi. Oggi che è un giorno molto molto particolare per l'Istituto, molto particolare per le persone che seguono la tradizione del buddismo tibetano, perché il 6 luglio di 83 anni fa nasceva l'attuale 14esimo Sua Santità Dalai Lama del Tibet, che proprio oggi quindi compie gli anni, ed è quindi un giorno particolare per le persone che chiaramente sono legate a questa tradizione. Sua Santità il Dalai Lama è il massimo riferimento spirituale per questo centro, che pure ha come guida spirituale la Mazzopa Rinpoche, ma sicuramente Sua Santità è il maestro più riconosciuto, più visibile, che ha visitato l'istituto sei volte complessivamente dal 1982 in poi. Normalmente negli ultimi anni abbiamo deciso di festeggiare il Dalai Lama organizzando il Festival del Tibet in onore dell'attività, in onore del luogo, del territorio da cui comunque vengono i nostri maestri, viene l'insegnamento di questa tradizione. Quest'anno abbiamo pensato di, pur facendo una serie di iniziative che poi proseguiranno a luglio, ad agosto, dedicate al Tibet, abbiamo pensato però questa giornata di dedicarla e di offrirla, tra virgolette, come una sorta di omaggio, di dono, di regalo, che spero siamo convinti sia gradito da parte di Sua Santità. Abbiamo pensato di organizzare questo incontro, queste giornate di e contemplazione di offrirle a Sua Santità, perché comunque per il Dalai Lama il dialogo interreligioso rappresenta uno dei suoi tre impegni principali. E, se vi ricordate, già l'anno scorso, nel 2017, l'Istituto ha organizzato un evento, un dialogo a Firenze, dove erano presenti rappresentanti di diverse tradizioni, e anche lì questo rappresentava il segno, l'impegno che l'Istituto ha da 40 anni di promuovere il dialogo interreligioso nell'assoluta convinzione dell'importanza di questo, e comunque costantemente spinti dall'esempio e dall'impegno costante del Lama su questo fronte. Peraltro l'Istituto fa parte di una fondazione, la Fondazione per la Preservazione della Tradizione Mahayana, fondata negli anni 70 dalla Mahesh, che ha proprio tra i suoi impegni, uno dei cinque pilastri delle attività della Fondazione, è proprio quello di sostenere il dialogo interreligioso. Per cui siamo particolarmente contenti e felici dell'inizio di queste giornate, e mi permetto di aggiungere anche per un'altra ragione, perché abbiamo pensato a questo tempo che passeremo assieme, in cui le tradizioni si incontreranno, si abbracceranno, di pensare a queste giornate non solo come una modalità che magari abbiamo già visto in diverse occasioni, cioè il dialogo, la tavola rotonda, il convegno, la conferenza, ma invece di mettere tutto più su un piano esperienziale, su un piano di pratica, e soprattutto con l'idea che la compassione, l'amore, la gentilezza siano comunque qualità appartenenti all'uomo, che prescindono dalla fede, dalla tradizione di appartenenza. Il dialogo a questo livello avviene in maniera molto, molto facile, credo che lo toccheremo con mano in queste giornate, per cui siamo molto 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 contenti che siano giornate di pratica, che siano giornate dove sperimenteremo, dove entreremo un po' più a fondo, andremo oltre quella che è la parola, perché oltre alla parola è più facile anche nel silenzio e nella contemplazione, è sicuramente più facile incontrarsi. Non voglio aggiungere troppo, se non di nuovo i ringraziamenti. Credo che ci siano degli interventi che sono assolutamente prioritari, per cui lascio la parola al presidente dell'Unione Buddista Italiana, Giorgio Raspa, che nuovamente ringrazio per essere qui, che ha accettato con entusiasmo di essere qui in queste giornate, da presidente ma anche direi proprio da praticante. Per cui grazie ancora, grazie, gli lascio la parola.
Grazie Filippo e buon pomeriggio a tutti quanti. Volevo portare i saluti della comunità che fa capo all'Unione Buddista Italiana, i 50 centri che rappresentano, diciamo, le tradizioni storiche, le tradizioni antiche del buddismo presenti nel nostro paese. E giustamente Filippo ricorda che l'entusiasmo con cui io ho colto la richiesta di partecipare a queste giornate, perché da lungo tempo ci si poneva il problema, mi ponevo il problema dell'evoluzione del dialogo interreligioso nel nostro paese e cosa il buddismo, la nostra tradizione, può portare, diciamo, di nuovo, di originale in questo dialogo. E aver scoperto nel tempo che quello che più diciamo è importante, sta diventando sempre più importante, non è più il dialogo tra teologi, ma il dialogo tra pratiche. Io mi auspico che già da questo incontro, ma che poi ci saranno tante altre occasioni, noi possiamo avere sempre più occasioni di praticare insieme, ciascuno assistendo alla pratica con rispetto e con il silenzio alla pratica dell'altro, ciascuno onorando l'altro e quello in cui crede, perché in questo modo, onorando la pratica altrui, si onora la propria, e onorando e ricevendo l'onore della propria pratica si dà testimonianza verso l'altro del rispetto a cui ognuno di noi ha diritto. Mi sono soffermato su questi aspetti perché, andando a rileggere, questo vi invito tutti quanti a farlo, la mistica cristiana, troviamo degli grandissimi paralleli con l'attività, con la pratica che noi facciamo. Venendo qui da Roma in treno, mi ero soffermato su alcune proposizioni, parole, grazie, che ha, diciamo, degli scritti di Meister Eckhart. C'era sostanzialmente uno che ci tengo particolarmente a riproporre, perché parla di quello che è l'essenza della compassione, della pratica di compassione che noi facciamo. Chi ama Dio come deve e come bisogna amarlo, che lo voglia o no, e come lo amano tutte le creature, deve amare il prossimo come se stesso, rallegrarsi delle sue gioie come delle proprie, desiderare il suo onore come il proprio, lo straniero come il suo vicino. In questo modo l'uomo è sempre nella gioia, nell'onore e nel vantaggio. Lo è davvero come nel regno dei cieli, e ha così gioie maggiori che se si rallegrasse soltanto del proprio bene. Sappilo in verità, se il tuo proprio onore ti rende più felice di quello di un altro, ciò non è bene. E io credo che non possono non riecheggiare nella mente di ognuno di noi la pratica dei quattro incommensurabili, quella che nella Theravada è la pratica dei quattro Brahmavihara, cioè la compassione, la gioia simpatetica, l'amore e l'equanimità, come momenti culminanti di una conversione della mente e del cuore, conversione alla reazione, alla reattività, al dolore, alla sofferenza che ogni giorno ci inonda, quindi per riuscire a cambiare la propria mente. Questo segno noi lo ritroviamo in tutte le spiritualità, direi che è il segno dello spirito tra di noi, qualunque religione si professi. E questo io credo che sia un compito per noi importante portare avanti nel dialogo interreligioso. Le confessioni in questo sono veramente sorelle e io mi auguro che questo incontro sia il primo di tanti altri incontri che in questo territorio è forse più facile che in altre zone d'Italia organizzare, e quindi ringrazio l'Istituto Lamazon Kappa, ringrazio Geshe Temple, ringrazio i monaci della comunità di Pomaia che rendono possibile con il loro impegno, hanno reso possibile con il loro impegno questa iniziativa. Grazie e spero veramente che sia di proficuo lavoro a tutti. Grazie.
Allora, prima di lasciare la parola a Padre Bruni, volevo solo dare un'informazione. Intanto mi ero dimenticato, perché ormai l'età avanza, vorrei salutare tutti coloro che non sono potuti venire qui fisicamente, ma che stanno seguendo l'evento tramite la diretta streaming che stiamo facendo e tramite la web radio dell'Istituto Lamazon Kappa, e informare inoltre che l'Istituto metterà a disposizione nei prossimi giorni attraverso il proprio sito dei video di alcuni momenti di questo ritiro, e questo affinché il maggior numero di persone possa comunque beneficiare di queste giornate. Grazie. Lascio la parola a Padre Bruni. Veramente io la ringrazio di cuore di onorare queste giornate. Ci raggiungerà domani anche Padre Bormolini. Grazie, le lascio la parola.
Inizio ringraziando e facendo una confessione. Sono commosso. È inutile nascondere. E mi riallaccio idealmente a quanto è stato detto. Vi sono eventi che sono eventi dello spirito, e lo spirito è sempre spirito di riconciliazione, spirito di comunione profonda, ed è spirito di compassione reale, attiva. Detto questo, ecco il mio punto di partenza, ecco, muove da qui, dal parto. Il parto definisce la condizione umana, il desiderio di venire alla luce, di divenire la propria ineffabile, mai detta verità, in cui sta la propria segreta felicità. Un divenire che ci costituisce viandanti, itineranti, in cammino verso la meta della nostra nascita definitiva, l'illuminazione, ove interrompere questo cammino e cedere alle illusioni del momento. Questo è un desiderio comune all'uomo, una nostalgia e un anelito presenti nel cuore di ognuno, avanti ogni specificazione religiosa o meno, che ha dato vita a percorsi plurimi. Pensiamo alla via laica dell'ascolto della voce della coscienza, che ti dice: fai il bene, evita il male, coltiva la nostalgia di infinito, del sempre oltre. Pensiamo alla via buddista, pensiamo alla via del sufismo, sono esempi, pensiamo alla via cristiana, percorsi che oggi, grazie, sono diventati dialogo. Sono diventati dialogo, ma nel senso di racconto delle proprie esperienze. Non siamo che uomini e donne. In cammino, ecco, verso la conoscenza del proprio ineffabile nome, come mi chiamo, del proprio ineffabile che fare, del proprio ineffabile approdo, mendicanti frammenti di luce. Allora ecco il dialogo, si incontrano i mendicanti frammenti di luce e si raccontano la loro esperienza. In mitezza, in umiltà, in dolcezza. Ecco, si raccontano questo, nella consapevolezza che inquieto, beata l'inquietudine, è il cuore dell'uomo, finché non approda alla luce. E allora il mio racconto questa sera, all'interno di una consapevolezza che più rimaniamo alla superficie, più le distanze sono grandi, più scendiamo in profondità, più l'unità è vera. E bisogna scendere a quella profondità in cui tutti i cammini e le esperienze arrivano ad una convinzione profonda. E la convinzione profonda è questa: abbiamo una voce comune. La voce comune si chiama compassione attiva, cosmica. Io personalmente sono convinto che le religioni intraprendono questo cammino per il bene dell'uomo, o altrimenti, diciamocelo, ma che ci stanno a fare? E allora, ecco, questa sera prendete il mio racconto come un racconto di chi, come dice Gesù, non mi vergogno, pensando agli uomini, di chiamarli fratelli, e io, come racconto mite e umile, del cui nome non mi vergogno. Allora, con semplicità. Quindi qui si situa, ecco, questa esperienza cristiana che è l'incontro dei mendicanti, frammenti di luce, con colui che dice di se stesso: io sono la luce e sono venuto a risvegliare la vostra coscienza, testualmente Matteo 5,14, al voi siete la luce. Siete figli di Dio luce. Siete illuminati dalla luce di Dio, che nella mia esperienza è stata l'incontro con il Cristo, luce da luce. A questo punto mi ricollego a quanto scritto nel programma: la compassione nella vita, nella morte e oltre la morte. Nella meditazione di domani mattina vedremo la seconda parte. Oltre la morte. Questo lo voglio vedere, questa compassione, ecco, la voglio vedere e raccontare in un tu che si chiama Gesù di Nazareth, il Cristo. E in lui, nella mia visione, e in lui in Dio suo Padre e nell'uomo. Per me, cristiano, lo dico sottovoce e in umiltà, il silenzio sarebbe tante volte la cosa migliore, lo dico sottovoce e in umiltà, per me Gesù di Nazareth, dire Gesù è dire Dio. Egli è l'immagine visibile del Dio invisibile. Dio non l'ho mai visto. Quel volto è l'immagine del Dio invisibile. Lui è la parola udibile del Dio silenzio. Lui è la vicinanza del Dio inaccessibile. Questa è la mia esperienza di uomo. Cammino alla ricerca della mia ineffabile verità. Arrivo fino alla porta del cielo, ma o il cielo mi apre la porta, o per me continua a rimanere l'invisibile, l'indicibile, l'inaccessibile. Gesù di Nazareth è il cielo che si apre. Il Cristo è il volto, la parola, il gesto, la vicinanza dell'ineffabile, dell'indicibile, e altresì è il volto dell'uomo. Non c'è solo un Dio nascosto, c'è anche un uomo nascosto. Io sono un mistero a me stesso, io sono nascosto a me stesso. E lo dico sorridendo, a volte per strada trovo degli amici e gli dico così ridendo: ascolta, per caso hai trovato il mio nome? Dimmelo, quello nascosto. Per caso sai qualcosa del mio approdo? Quello nascosto. Per caso, con che stile devo vivere il giorno dato a vivere? Quello nascosto. Allora per me Gesù di Nazareth, l'incontro con Lui, significa nel suo volto, il volto del Dio nascosto, nel suo volto, il volto dell'uomo nascosto. Ed è Lui che mi illumina. Tu, figlio di, il mio codice di identificazione genetico, coltivato così, il mio codice di identificazione culturale. Tu, figlio di, coltivato così, sei un amato da sempre, un generato da sempre, dall'amore, con la maiuscola. Sei un amato, sei un inviato alla terra, non un caso, un inviato alla terra che attende da te briciole d'amore, la compassione. Sei un amato per sempre, oltre ogni male, oltre ogni morte. Ecco allora questa apertura degli occhi, questa nascita, questo venire alla luce del proprio nome ineffabile, ripeto, amato, del proprio compito, ama come amato, perditi, perditi, dimentica il grande male che è il possesso, perditi. E diventa un frammento che sogna il futuro di luce del tuo Dio. Allora guardami bene e in me vedi il tuo mistero. Allora mi chiedo, ma perché sono nato? Ma che ci faccio qui? Ma chi ci mi ha buttato? Perché? Allora uomo, capisco. Io ti racconto il perché della mia venuta e me lo racconta, ve lo leggo, con un testo di Origene. Se il Salvatore è disceso sulla terra, è per compassione dell'umanità. Sì, ha pazientemente sofferto le nostre sofferenze prima di soffrire la croce, prima di assumere la nostra carne. Se infatti prima non avesse sofferto, non sarebbe venuto a condividere con noi la vita umana. Prima ha sofferto, poi è disceso e si è manifestato. Ma qual è questa passione che ha sofferto per noi? È la passione dell'amore. E il Padre stesso, il suo Dio, soffre. Questo testo dà da pensare. Il dolore in questa esperienza, in questa tradizione, il dolore è in Dio. Dio soffre. Il Figlio, il Cristo, soffre. Perché soffrono? Perché amano. Chi ama soffre. Soffre nel vedere il male che l'uomo fa, soffre nel vedere il male che l'uomo si fa. È la passione dell'amore, è la passione della compassione. Perché non può essere che così. In questa esperienza, se un Dio c'è, è, come dice la lettera di Giacomo, ricco di compassione e di bontà. Luca 1,78, viscere di misericordia e di compassione. Un Dio che si strugge, non è impassibile, un Dio che si strugge nel vedere il dolore del povero mondo. E proprio perché questa passione d'amore lascia la sua condizione divina. Ed è il grande esodo del Cristo dal seno del Padre al seno di una madre, una donna di nome Maria, al centro, al cuore della vita umana. Al cuore della vita umana, a raccontare alla vita umana che c'è un Dio folle d'amore per l'umanità, fino a condividerne la condizione fragile, mortale e sofferente. E in questo mi dice, per favore, leggi la tua venuta. Ma perché ci sono? Ma perché ci siamo? Ci sono, ci siamo, perché inviati dalla compassione, con la C maiuscola, ad essere il suo passaggio nella compagnia degli uomini. Ad essere il prolungamento dello sguardo di fiducia, di speranza e di amore di Dio in Cristo, verso tutti, nessuno escluso. Quando qualcuno mi dice, padre, non credo in Dio, io gli rispondo, Dio mi ha detto di baciarti. E ti vuol bene. Non so se è chiaro. Questa, allora uno sa perché c'è, insomma. Ed ecco, Ed è interessante allora vedere, no, il perché ci siamo. La terra ci aspetta per questo, la terra attende da noi il debito dell'amore e della compassione. Per cui il mondo va male, va bene, lamentiamoci per 2 minuti, ma tutto il resto del tempo viviamolo bene, spandendo compassione. Poi, un attimo, ancora, la declinazione del suo giorno. Allora, è interessantissimo, io non vi do le citazioni, ovvio, ma è tutta una citazione. L'agire di Gesù, il parlare di Gesù, è determinato da una parola, compassione. È pieno. Compassione, che traduce l'ebraico rechem, rachamim, le viscere d'amore, il greco splankna, che vuol dire viscere materne, utero. Di Gesù si dice, Gesù passò, vide un cieco, ebbe utero, ebbe viscere di compassione. E si ferma. Ma si ferma perché ebbe viscere di compassione. E poi nella parabola, ecco, io non posso commentare il tempo, nella parabola, ecco, del samaritano, in fondo, ecco, esprime poi la sua dottrina sulla compassione. A voler dire, solo chi ha compassione è un veggente. Solo chi ha compassione è nella luce. Solo. Ecco. Diversamente non vede, è nella tenebra, è nella morte, non dà vita, non genera vita. A voler dire quindi questo amore viscerale che rende capace di vedere l'altro nel dolore. I due sacerdoti vedono il ferito, ma proseguono oltre, perché hanno da andare al Tempio. Il samaritano, che è Dio, che è Cristo, che è l'uomo, a questa altezza si ferma. Perché si ferma? Il Vangelo dice, perché ebbe compassione. Diversamente non si sarebbe fermato, perché ebbe compassione, vede l'altro nel dolore, patisce dolore per chi soffre, entra nello stato d'animo di chi soffre, l'empatia, fa proprio il dolore di chi soffre, coinvolgendosi nella sua condizione, prendendosene cura effettiva, quella che si chiama la compassione attiva. Questa è la ragione che declina l'oggi di Gesù. La sua è una vicenda personale scritta con l'alfabeto della compassione. Io mi faccio questa domanda. Sono venuto, ma come declino il giorno dato a vivere? Ed ecco allora che nell'esperienza cristiana e nello spirito, nell'esperienza cristiana, Dio in Cristo ti dice, ti dà una parola, compassione, con tutti i suoi significati. Scrivi la tua vicenda con questa parola. E genererai vita. Ecco. Ricordati che questa parola definisce la verità di Dio, la verità di Cristo, la verità del Buddha, la verità dell'uomo. ed è un segno di contraddizione. Conficcato nel mondo illusorio della prepotenza e dell'astuzia. Questo mondo che ci indigna e che ci pone la domanda, a volte rivolta al cielo, ma perché questo prevalere costante dei prepotenti e dei furbi? Ecco. E quindi, ma dentro questo mondo essere il segno di contraddizione, nella calma, nella pace, nella forza, passare in questo mondo di prepotenza e di astuzia, passargli come il segno che qualcosa di diverso è possibile, la compassione, che genera un mondo altro da quello che è, diventa una stella al vagare notturno dell'uomo, cammina nella compassione e diventerai luce ed espanderai luce. L'ora di Gesù, la morte, è il momento del compimento, è il momento della gloria, è il momento della bellezza. Gesù in croce dice: consummatum est, tutto è compiuto, ho portato a compimento ciò che è buono e bello sotto il sole. Ho portato a compimento la mia compassione, il mio amore, la mia dedizione incondizionata. A chi? Il titolo sopra la croce è, comprende, ebrei, greci, latini, che era il mondo conosciuto da allora. Allora dice, tutte le genti volgeranno lo sguardo, guardate quel posto in alto, è l'amore di Dio in lui che abbraccia il cielo, gli inferi sottoterra e tutto l'orizzonte, tutto è posto sotto il segno dell'amore di Dio. Dio all'uomo dice: io ti amo fino a morirne. Tu mi hai consegnato a morte, io ti consegno il mio amore. Tu mi hai ferito a morte, dalla mia ferita che tu hai indotto non è uscito e non esce né rabbia né sangue né rabbia né rivendicazione né risentimento né vendetta, ma il sangue dell'amore. Tu mi tradisci, io ti bacio. Questo racconta la croce di Gesù, racconta la bellezza, quello sfigurato, quel senza volto, quell'abbruttito dal dolore che l'uomo gli ha fatto, è nella tradizione cristiana il più bello tra gli uomini, perché la bellezza consiste in questo, la bellezza è l'estetica che compie l'etica, è l'etica portata a compimento, è l'amare in maniera libera, gratuita, incondizionata, senza esclusioni, chi non ti ama. Allora, ecco, poi è chiaro che io poi faccio come Pietro quando arrivo qui: Signore, è molto bello, ma è impossibile a me. E lui poi va bene. Comunque è questo. Ed è qui che lì viene spezzata ogni immagine di Dio e ogni immagine di uomo. Per il credente in Dio è fondamentale questo. Quando mi chiedono, ma lei crede in Dio? Io guardo e dico, quale? Quale? Perché tutti credono in Dio. Ma poi vedo che in nome di Dio si massacrano corpi, si violano coscienze. No, non è il mio Dio, scusatemi. E allora è quel grande segno, il criterio di discernimento, prese il pane e lo spezzò. Dio in Gesù non spezza nessuno, spezza se stesso per la vita dell'altro. Non versa il sangue di nessuno, versa il proprio per la vita dell'altro. Non mangia nessuno, da se stesso in pasto a tutti. Questa è la sua legge. L'essere dedizione incondizionata all'altro. Ecco perché la croce è lo svelamento della bellezza. Bello è il Dio, bello è l'uomo che in libertà e in consapevolezza può dire: sono dedizione incondizionata a te che mi uccidi. Solo il mio bacio e il mio amore può cambiare il tuo cuore di pietra in cuore di carne, può disarmare la tua mano armata. Ecco allora, questo è bello, questa è la bellezza, e questa bellezza, e concludo, e questa bellezza è bellezza risorta. Risorta. La morte non ha potere dove l'uomo ama fino a morirne. Non ha potere. Pilato lo profetizza. Non c'è ragione di morte in quest'uomo. La morte è là dove c'è l'odio. Là dove c'è l'amore. E l'amore portato a compimento, l'illuminazione, non resta che il cielo di luce. E Dio lo ha risuscitato dai morti. La tomba vuota, amici, è il segno che c'è un posto nel cielo di Dio per i ribelli per amore. Allora, e allora vorrei, se mi permettete, lo so, vi rubo tempo, ma solo una lettura di chi in fondo c'è una tradizione, la tradizione sira, Isacco e Elisiro, che ha maturato questa convinzione. Le lacrime di Dio viste negli occhi del Cristo, queste lacrime scendono poi nel cuore di ogni uomo. Il cuore dell'uomo è chiamato il fonte battesimale in cui scendono le lacrime di compassione di Dio in Cristo, e dal cuore scendono nella compagnia degli uomini. Per cui, ecco, poi questa era la visione del monaco in quella tradizione, per cui il piangente è colui che prosegue il pianto d'amore di Dio in Cristo verso ogni creatura che trova. Vi leggo questo testo e concludiamo, da Isacco il Siro. Che cos'è un cuore compassionevole? È un cuore che brucia per tutta la creazione, per gli uomini, per gli uccelli, per i diavoli. Io a volte in comunità mi diverto così per provocare molto amichevolmente e dico: sentite, ma oggi abbiamo pregato per il diavolo, ma che dici? Ma capite il senso delle cose, ecco. Per ogni creatura, quando un cuore compassionevole pensa ad esse, quando li vede, i suoi occhi versano lacrime, tanto forte e intensa è la sua compassione, e così grande è la sua costanza che il cuore si stringe e non può sopportare di vedere o di udire la minima sofferenza o la minima tristezza nella creazione. Perciò egli prega ogni istante con lacrime per le bestie senza intelligenza, per i nemici della verità e per tutti quelli che gli fanno del male, perché siano custoditi e sia loro perdonato. Nell'immensa misericordia che sgorga nel suo cuore, egli prega a immagine di Dio anche per i serpenti. Seconda preghiera di un prigioniero sconosciuto trovato accanto a un bambino morto nel campo di Ravensbrück. Signore, ricordati non solo degli uomini di buona volontà, ma anche di quelli che hanno cattiva volontà. Non ricordarti di tutte le sofferenze che ci hanno inflitto. Ricordati invece dei frutti che noi abbiamo portato grazie al nostro soffrire, la nostra fraternità, la nostra realtà, l'umiltà, il coraggio, la generosità, la grandezza di cuore, che sono fioriti qui da ciò che noi pativamo. E quando questi uomini nemici giungeranno al giudizio, fa che tutti questi frutti che noi abbiamo fatto nascere siano il loro perdono. Amen.
Grazie Padre Bruni. Passo la parola a Gisela Gishetempel, per chi magari è qui per la prima volta all'istituto. Gisela è maestro residente qui all'istituto da 20 anni, e sono stati 20 anni di grande compassione, di grande pazienza. e quindi gli lascio la parola. Grazie Gisela.
Buonasera a tutti. Io voglio dire una preghiera per su Dalai Lama, no? Lunga vita Dalai Lama, perché è breve, molto breve.
Corue cincambi, petande, malungiuene,
cerese wanten zinja zoi, sangersi tempo tuten giuci.
Compassione universale. Bella parola, no? Sì, c'è alcuni, no? Come Gesù, Buddha Shakyamuni, entro loro c'è compassione universale, sì. Però per noi, no? Non c'è. Però questa parola molto dolce, no? Anche parola di pace, non solo parola pace, sento bene, no? Vuoi dire pace, mi sento bene, no? Però questo temporale non ho aiuto nel lungo termine, no? Allora c'è compassione universale, no? Tutti noi, entro noi c'è compassione, però molta differenza, no? Alcuni più o meno grandi, più o meno, no? Però maggior parte delle persone, noi, entro noi c'è compassione, solo dipende da noi, non pensano altri, No, qualcosa c'è di bene per noi, per me, per noi, allora sento bene, per, voglio fare bene per questo. Qualcuno non fa bene per noi, allora non c'è compassione, è finita. Compassione universale finita, no? Allora, noi cosa dicono, no? Entro noi c'è base, c'è compassione. Però questo bisogna crescere per poco alla volta, quando capisci, quando conosci. Senza capire cosa vuol dire che compassione è vero, no? Allora è difficile che come sviluppare. Però noi c'è tutti, però questo mescolato con attaccamento, con il nostro io, no? Questo molto forte, mescolati con la nostra compassione. Allora questa compassione non è che perfetto. Però questo posso crescere poco alla volta. Allora meditazione sulla compassione è molto importante. Compassione universale, no? Non immaginare così compassione universale, puoi meditare, però questo non è meditazione che, come dire, giusto. Come meditare compassione? Prima guardare noi stessi, entro noi, c'è compassione o no? Allora c'è qualcosa, guarda questa compassione, buono o non è buono, o perfetto o non è perfetto. Bisogna guardare questo. Prima bisogna capire questo. Senza questo capire, molto difficile sviluppare compassione vero. Allora tutti noi bisogna compassione, no? Qui dicono compassione universale. Perché dice questo? Perché tutti noi, non è che umano soffrono, tutti, come dire, esseri senti soffrono, allora bisogna compassione. Allora, compassione universale vuol dire che compassione grande, no? Beh, non è incluso solo un umano, no? Incluso tutti i senzienti. Però noi dicono logo, no? Questo mondo non è solo unico mondo, questo non è solo unico questo mondo, no? C'è tanti tanti numeri di mondi per dove c'è, come dire, i senzienti, no? Come noi. Non è finale. Allora è difficile contare tutto questo, no? Anche è difficile contare solo questo mondo, contare tutti i senzienti, quanti c'è qui. Difficile contare, no? Allora, noi senza compassione entro noi, nostra vita non c'è senso. Noi tutti voglio bene, no? Noi tutti voglio felice, noi non voglio sofferenza, no? Allora sviluppare compassione. Senza questo difficile persone libero come felice, pace, no? No. Allora come posso sviluppare, no? Vicino a noi, nostri genitori, nostro relativo, nostri amici, sviluppare quello vicino a noi. Allora questo poco alla volta bisogna crescere, no? Così vero, un giorno arriverà compassione universale, no? Allora questo che noi non è che facile. Perché ogni volta io dico un weekend course, no? Parlano pazienza, compassione e così via, no? Qualcuno dice, no? Dice là, difficile fare pazienza nostra famiglia, no? Perché? Con famiglia non c'è pazienza, non c'è amore, non c'è compassione. Allora perché dice compassione universale? Non c'è, no? Allora bisogna, importante, prima bisogna parare come libero, bene con il nostro vicino. Parare questo. Dopo poco alla volta crescerà questo uno, poco alla volta, no? Così bisogna crescere, crescerà entro noi compassione universale. Senza questo no. Allora nostra vita, no? Comunque un giorno finirà. No? Non è che 100 anni noi posso dire che lunga vita, no? Comunque un giorno finirà. 100 anni, no? Comunque adesso io vivo 100 anni, quasi finito più della metà, no? Finita! Ancora pensare bene, no? Come è andato questo tutto 62 anni? Cosa è passato con qualche anno, no? Sempre così. Allora, questa immaginazione, questa sensazione, fanno per noi, uno dicono, ancora c'è tempo, no? Arriverà finale, allora dopo molto tardi. Non aspettare questo giorno, cominciare adesso. Non è che una parte posso dire che è difficile, no? Una parte posso dire che non è difficile. Cominciare noi stessi come libri o più possibile pace, no? Tranquillizzare. Questo è molto importante. Così via noi possiamo sviluppare più pazienza. Così via posso sviluppare entro noi più compassione, amore, giusto, no? Senza questo, no? Noi no, come dire, noi no, posso fare noi stessi, lasciare più possibile tranquillizzare, non può fare questo, allora sviluppare pazienza, sviluppare amore, compassione, impossibile, no, non posso. Prima questo base, importante, più possibile tranquillizzare noi stessi. Questo molto importante, no? Qualsiasi cedono, non è importante, tu stessi può fare o no. Questo è importante, no? Così noi bisogna parlare come diventare persone più serena, più tranquilla, no? No? Questo non è che facile. Questo non è bisogno di seguire uno religioso, no? Anche posso dire compassione religiosi universali. Unica religiosi, un mondo,
religione.
Compassione. Eh?
Religione.
Religione. Unica religione, unica compassione. Anche qualcuno non credono religiosi, non importa, bisogna credere con passione, no? Allora religioni no, segnano per noi come sviluppare con passione più grandi, no? Religiosi segue questo. Anche, no? Non è che è importante chi tipo di religiosi segue, no? Anche no. Importante persone positive, buono, pazienti, compassione, amore, no? Allora io dico una cosa a chiarire, no? Noi dicono quanti contavano nostri amici, conoscenti, no? Ah, amore mio, questo non è amore. No, questo è uno seguitacamento, no? Questo rimarrà qualche giorno. Dopo rimarrà questa persona insieme con voi, qualche mese, qualche anni, dopo finirà amore mio, no? Perché dici quando contavano qualcuno, amore mio? Arrivo qualcuno, no? Qualcuno faccia brutta, non c'è nessuno di un amore mio, no? Perché? Allora questo non è che muore, no? Attaccamento. No, noi dicono amici, nemici, no? Demoni, no? Vero demoni, nemici, entro noi. Questo più peggio di tutti i demoni da fuori. Noi buddhisti dicono, noi tutti nati anche demoni. Noi tutti nati tanti diversi vita, no? Animali, tanti diversi animali, tanti diversi umani. No, nati tutti i tipi di, no? Allora, vero demone c'è entro noi. Questo bisogna noi togliere. Fuori c'è alcuni fanno ogni tanto, fanno male, no? Ogni tanto, non 24 ore, 24, no? Entro noi un demoni fanno sempre. Noi, guarda, no, non andare lì. Tu pensa molto male. Tu pensa così, no? Segnano per noi che pensare male. Segnano per noi rabbiare. Segnare per noi parlare male per altri. Questo c'è entro noi, non è fuori. Fuori qualcuno c'è, dicono cosa, no? Anche entro lui, a lei, c'è demone, no? Questo tutto oggetto per nostra compassione. Bisogna capire cosa vuol dire compassione. Allora non vedono altre persone che qualcosa che nostri amici, no? No, diverso, tutti uguali. Generali si può dire tutti uguali noi. Un umano, anche dalle lama sempre le dicono, no? Noi tutti uguali, fisicali, mentali, sensazione, no? Tutti uguali noi. Basi tutti uguali. Secondo livello, molto diverso, no? Religioso diverso, stato, come dire, nazionale diverso, colore diverso, grasso, macro, basso, alto, no? Molto diverso. Però basi tutti uguali. Noi capire, quando capire cosa vuol dire compassione, tutto questo pensiero negativo spariscono. Parirà. Bisogna capire cosa vuol dire compassione, no? Tutti i religiosi parlano compassione.
Tutte le religioni.
Non è solo ascoltare. Bisogna sviluppare noi. Allora, questo religioso è servito per me, no? Per noi. Altrimenti, cosa serve questo tutto religioso? Anche voi pensare, no? Perché tutti tanti diversi religiosi? Perché non può fare unica religiosi, no? Perché bisogno. Perché noi tutti non è uguale. Come pensano, non è uguale. Molto diverso, no? Anche buddista entro-buddista, no? C'è tante scuole diverse, particolari? Quattro, no? Anche quattro c'è diversi, qualche divisione, anche quattro. Entro quattro c'è divisione.
Sono delle differenze.
Differenti, no? Quello noi parato per rispettare altri religiosi, perché bisogno, perché unica religiosi,
unica religione,
religione, unica religione, per esempio come buddista, non aiuta per tutti, non funziona per tutti. Perché pensieri diversi, no? No, no. Tutti parola di buddista parla con tutte le persone di questo mondo, no? Non funziona. Anche voi bisogna capire, no? Quanti ascoltavano insegnamenti della buddista, no? Bisogna diventare buddista. Noi venuto qui per voi diventare buddista, no. Noi non è pensato questo. Nostro motivazione, no, visto durante gli studi, no, capito che tante cose che serve per aiuto per tutti i mondi della persona. Perché il nostro religioso di tre parti, no? Uno parlano con la mente, no?
Scienza della mente.
Scienza della mente. Uno parte della visione.
Filosofia.
Filosofia, no, visione. Uno parte terzizione.
No? Pratica religiosa.
Pratica religiosa come rituale, no? Questo solo per buddista. Non serve per tutti. Altre persone possono capire che studiare queste due parti. Anche tanti. Cosa vuol dire?
La parte scientifica e la parte religiosa.
Si riparla così.
Scienziati.
Anche tanti scienziati, tanti famosi, loro non è buddista, però interessati a studiare filosofia del buddista. Quello noi ho capito, no? Che gente serve questo, perché il problema qui è un mondo mentale, problemi mentali, no? Sofferenza mentale, fisicale tutti uguali, mentale molto problema. Buddista segnano come pensare positivo, anche tutti i religiosi segnano. Però noi che usare la nostra intelligenza come sviluppare più positivo, pensare positivo, no? Questo noi visto aiuto per tutti. Così, allora adesso più o meno la mia parola italiana quasi finita. Qui 20 anni, quasi circa 6 mesi, 20 anni circa 6 mesi, così poco parola, no? una parola, ancora non finiscono, no? Io ho finito! Buonanotte!
Grazie, che ce l'ha. Grazie. Sempre meglio che ce l'ha con l'italiano.
Il lingua italiano non è facile, no? Tanti piccola parola, no? I, da, a, no? Io sempre dimentico questo, no? Parare, no? Io dico parare, gente cosa pensano? Io dicono imparare. Io dimenticano imparare. In. Solo dicono parare. La gente cosa pensano? Io dico imparare, allora è parola giusta, no? C'è tanti parole, io dicono tanti parole, dimenticano piccola parola. Allora io ho pensato, detto questo, no? Allora voi sentite qualcosa altri. Ok, grazie. Grazie.
No, finché siamo a parare di imparare va bene, poi alle volte si creano delle situazioni un po' più difficili, ma non è questo il caso. Allora, passo la parola a Gabriele Piana. Gabriele è un vecchio, tra virgolette, studente dell'Istituto della Mazzon Kappa, ha frequentato il secondo Master Program e adesso è l'attuale tutor dell'attuale Master Program, che è uno dei percorsi di studi, il percorso di studio più approfondito sui testi del buddismo tibetano qui all'Istituto. E contemporaneamente anche però nella precedente vita studiava la filosofia occidentale. Grazie.
Sono molto contento di questo incontro. Innanzitutto buonasera a tutte e a tutti. Sono molto contento di questo incontro interreligioso qui all'Istituto Lamazon Kappa. Mi è capitato in passato di partecipare a diversi incontri interreligiosi e trovo che sono sempre molto molto utili proprio per conoscersi, perché come sappiamo dalla conoscenza, cioè tramite la conoscenza si elimina l'ignoranza e quindi molti pregiudizi pericolosi sono eliminati grazie a questi incontri interreligiosi. E in particolare, come si diceva all'inizio, in questo caso abbiamo anche un incontro interreligioso che è un incontro di pratica, e questa è la prima volta che mi capita, ecco, di partecipare a un incontro interreligioso che è anche un incontro di meditazione, e sono veramente felice, ecco, di questa iniziativa e spero proprio che all'Istituto la rifaremo tutti gli anni, perché penso che sarà molto molto utile. E sarà molto molto utile perché come emerso molto chiaramente dalle relazioni che mi hanno preceduto, ciò che conta è veramente la pratica al di là delle parole, e quindi è proprio veramente l'educazione a cambiare modo di pensare e quindi anche modo di agire. Perciò sono importanti sì le parole, ma poi anche, come si diceva, proprio la pratica e la gradualità. Ecco, una cosa che penso possa essere utile ricordare, padre Bruni parlava di voce comune delle religioni, la compassione attiva, ecco, mi piace ricordare allora, sono testi questi che molti di voi conoscono, ma non forse tutti li conoscono, e anche chi li conosce può essere utile andare a rileggerli. C'è un testo del Dalai Lama molto bello, le religioni sono tutte sorelle, e poi c'è anche un altro testo che è il Dalai Lama incontro con Gesù, una lettura buddista del Vangelo, sono testi pieni proprio di ispirazione, molto belli. E c'è un capitolo del testo del Dalai Lama, le religioni sono tutte sorelle, il capitolo 7, che è proprio intitolato La compassione, il punto d'incontro delle religioni. Il punto d'incontro delle religioni. Per cui, ecco, la compassione è presente in tutte le religioni e non è presente solo nelle religioni, cioè non c'è solo un modo religioso di giungere a sviluppare compassione, e questo pure è stato detto prima. E penso sia importante, Sua Santità del Dalai Lama a un certo punto parla di tre metodi per sviluppare la compassione, e c'è innanzitutto un metodo che è quello religioso teistico, per cui si ricorre appunto alla figura di Dio, Dio creatore, tutti gli esseri sono stati creati da Dio e quindi sono tutti fratelli, tutti sorelle, e questo dà un grande senso di unità per il credente cristiano, ad esempio per il credente in Dio c'è questo grande senso di unità. Ecco, nel caso invece del buddismo, in cui non c'è un Dio creatore, si deve trovare un altro modo per sviluppare la compassione. E quindi abbiamo in questo caso un metodo religioso non teistico che pure parte comunque dalla constatazione dell'uguaglianza di tutti gli esseri senzienti. E possiamo pensare in termini buddisti che tutti gli esseri senzienti vogliono essere felici, non vogliono soffrire. E quindi c'è prima di tutto, per fondare la compassione universale, c'è bisogno dell'equanimità innanzitutto, della consapevolezza che tutti gli esseri senzienti sono uguali, sono uguali in che cosa? Nel voler essere felice, nel non soffrire, e in più hanno dal punto di vista buddista tutti la natura di Buddha, e Sua Santità Dalai Lama avvicina questi due modi di procedere, il modo di procedere cristiano per cui si pensa a Dio creatore, tutti gli esseri sono creati a immagine di Dio, e il modo buddista di pensare, tutti gli esseri hanno la natura di Buddha. Sono due modi differenti, ma per giungere a uno stesso senso di empatia e quindi per sviluppare poi la compassione. E poi è anche un modo non religioso, dice Sua Santità, per cui chi non è religioso cosa fa? È fregato, non può sviluppare compassione. Ci mancherebbe, per fortuna è possibile anche per chi non è religioso, e si può sempre ricorrere a metodi razionali, a pensare ad esempio tramite anche le scoperte adesso delle scienze, delle neuroscienze, al fatto che la compassione è di beneficio a se stessi e così via. Ci sono insomma molti modi di procedere razionalmente per sviluppare dentro di noi la compassione, la grande compassione o compassione universale, perché bisogna appunto distinguere fra una compassione che è una compassione parziale, che è quella che abbiamo solo verso alcuni, gli amici, le persone che ci sono care, e però questa è una compassione parziale, appunto limitata. Se ci fermiamo a essa, ci sono ancora i demoni interiori, di cui si parlava prima, i nemici interiori, che possono essere ancora la rabbia o l'attaccamento, che ci possono poi danneggiare. Perciò si tratta di andare sia in una prospettiva religiosa, sia anche non necessariamente religiosa, verso una compassione universale, verso tutti. E questi, e ci sono molte, è stato citato da Padre Bruni prima un testo molto bello, e ci sono molti testi che si possono citare in tutti gli ambiti religiosi a proposito di questa compassione universale, verso tutti gli esseri senzienti, umani e non umani, e di qualunque razza, posizione politica e via dicendo siano. Ecco, una cosa che mi sembra pure interessante ricordare è che con la compassione universale, come sottolinea Sua Santità Dalai Lama in questo testo che vi citavo, si va oltre la reciprocità della regola d'oro. La regola d'oro può essere formulata sia in termini negativi che positivi. In termini negativi, non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Oppure in termini positivi, fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. Ecco, questa regola d'oro, che si trova anche nel mondo peraltro romano, nel mondo greco, e si trova poi anche nell'ambito delle religioni, è qualcosa che ha un suo valore sicuramente, però è comunque limitato, perché c'è sempre questa autoreferenzialità, non fare a me, non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te, quindi non devo fare agli altri quello che non vorrei fosse fatto a me. E quindi è sempre un po' limitata questa etica della regola d'oro. Con la compassione universale si va oltre il contesto autoreferenziale della regola d'oro. E un'altra cosa che voglio alla fine ricordare, pure che mi sembra importante, e che è già stata peraltro detto, ma voglio insistere su questo, è come appunto in noi ci sono i semi della compassione, proviamo già compassione verso alcune persone, il problema è che non riusciamo a provare compassione verso tutti, quindi verso le persone che non ci piacciono e così via. E abbiamo allora, sia dal punto di vista cristiano, sia dal punto di vista buddista, abbiamo metodi meditativi, razionali, per sviluppare una compassione che vada oltre i limiti, che vada oltre la parzialità. E quindi è molto importante, dal punto di vista anche buddista, ma penso anche cristiano, la saggezza. Cioè è importante, quindi questa compassione universale è sostenuta dalla saggezza, e al tempo stesso sostiene la saggezza. Quindi c'è questa duplicità, questo legame tra compassione universale e saggezza. E d'altra parte proviamo solo a pensare a questo. In termini buddisti la compassione è il desiderio che tutti gli esseri siano liberi dalla sofferenza e dalle sue cause. Ma è questo, allora per esercitare questa compassione devo perlomeno sapere che cos'è la sofferenza e devo sapere anche quali sono le cause della sofferenza. Quindi finché non so questo non posso neanche esercitare veramente un'autentica compassione, una compassione efficace. Quindi vedete, da questo semplice esempio si capisce come la compassione non è cieco sentimentalismo, non è qualcosa così di casuale, ma può essere praticato effettivamente se c'è ricerca razionale, indagine, riflessione, e se c'è poi meditazione, quindi un metodo per coltivarla dentro di noi. Al tempo stesso, così come la compassione è sostenuta dalla saggezza, la saggezza a sua volta può essere sostenuta dalla compassione, perché proprio perché vogliamo liberare gli altri esseri dalla sofferenza e dalle sue cause, cerchiamo anche di conoscere maggiormente la realtà. e quindi facciamo uno sforzo anche per sviluppare la nostra saggezza. Quindi è importante sempre tenere presente questi due aspetti e poi integrarli in quella che è la meditazione. Senza la meditazione rimaniamo sempre a livello di parole, si dicono tante parole, ma veramente la cosa è questo, e quindi è bellissimo che ci sia questo incontro di pratica proprio, perché con la meditazione in tibetano meditazione deriva, gom si dice, è un termine che tibetano per dire meditazione e significa familiarizzare. Quindi si tratta proprio di familiarizzare la nostra stessa mente con qualcosa che può essere la nostra stessa mente, la natura della nostra mente o le qualità positive che sono già potenzialmente in noi, come amore, equanimità, amore, compassione e così via. E quindi bene, avremo in questi due giorni occasione di meditare assieme e viva. Grazie a tutti e a tutti.
Grazie Gabriele, e la parola ora a Valentina Galli. Valentina, al pari di Gabriele, ha studiato al Master Program qui all'Istituto, è attuale tutor di percorsi di studio qui all'Istituto e la ringrazio per il suo prossimo intervento.
Grazie a tutti. Penso che stiamo facendo veramente un grandissimo regalo a Sua Santità il Dalai Lama in questo nostro sforzo di unirci, che è anche il significato di religione, religo, unione. Infatti tutto ciò che porta a unire è qualcosa di religioso. Credo fondamentalmente nella natura buona dell'essere umano, e questo è comprovato anche da studi scientifici. Hanno visto i bambini piccoli sotto un anno e mezzo di età che sono molto collaborativi fra di loro, hanno desiderio di stare bene. Poi crescendo cominciano a sviluppare molto di più il senso dell'ego e del senso anche del mio, dell'io e di quello che è l'altro, e quindi la separazione. Però in certe condizioni ci ritroviamo veramente a notare come siamo veramente tutti uguali. Io ho degli esempi in famiglia. La famiglia di mia madre viene dalla Turchia, da una famiglia armena, e mio nonno era un medico, era un cardiologo, un chirurgo, e vivevano a Istanbul, che all'epoca era un posto di grande accoglienza di tutte le religioni, e nel suo studio arrivavano persone di tutte le razze, tutte le religioni, ed erano tutti uguali, perché erano tutti dal medico a far vedere le loro problematiche. In quell'ambiente, nella sala di aspetto di mio nonno, erano tutti uguali, proprio ridevano, si aiutavano a vicenda, facevano delle battute per sollevare il loro stato di sofferenza, e non c'era uno che era cristiano piuttosto che musulmano, erano tutti uguali in quel momento, perché erano crollate quelle barriere, quelle separazioni che mette proprio l'uomo di diversità, quando alla fine poi ci ritroviamo a sperimentare le stesse tipo di esperienze, che sono appunto quelle della malattia, quella della vecchiaia, quella della morte. E quando uno si parametra su questi tipi di livelli di sofferenza, allora quelle barriere in cui ognuno di noi si erge vengono a crollare. Mi ricordo anche mia nonna, Valentina Pusignan, anche lei viveva a Istanbul, E una cosa buffa, però mi è rimasta impressa questa cosa, che andava, quando usciva al mattino, andava a fare le offerte in tutte le istituzioni religiose che incontrava, quindi entrava nella sinagoga, entrava nella chiesa ortodossa, lei era cristiana ortodossa, entrava nei vari monasteri, entrava ovunque, andava nella moschea e faceva offerte a tutti. Tutti i giorni faceva offerte a tutti. E quindi poi le chiesero: ma Valentina, come mai fai così? E lei disse: non si sa mai, bisogna andare d'accordo con tutti. Quindi sono cresciuta appunto in un ambiente diciamo multietnico, e quindi mi è stata passata anche questa fiducia nell'essere umano, nel fatto che dentro di noi c'è una luce, tutti abbiamo una luce, bisogna solo riscoprirla, tirarla fuori, e questo lo possiamo fare quando appunto usciamo dai nostri confini, del nostro solo io, ma cominciamo a guardare che anche gli altri sono veramente simili a noi, per esempio appunto nel affrontare delle sofferenze, e molto spesso non avere i mezzi, non sempre le persone incontrano i mezzi per uscire dalle sofferenze, non hanno la fortuna di incontrare dei padri spirituali così meravigliosi come abbiamo avuto noi, e quindi molte persone continuano, come dire, a andare sempre più in basso, ma non è una questione di poi essere persone cattive o persone, fanno dei danni, però in realtà è proprio che cosa gli spinge dentro, no? Quello che gli spinge è una grande sofferenza, perché le persone che stanno bene non fanno male agli altri, le persone che sono felici dentro non hanno motivo di fare male agli altri, in genere no, succede così. E poi comunque appunto la persona che fa dei danni è una persona comunque appunto che è veramente grande fonte di compassione. Questo è stato detto anche in un altro incontro interreligioso in presenza di Sua Santità il Dalai Lama, mi sembra fosse un rabbino che ha detto che nel momento in cui termina l'etica in una persona, ecco che dovrebbe immediatamente sorgere in noi la compassione, non la condanna, non il giudizio negativo. E questo credo che sia un punto fondamentale. Certo, è molto difficile sviluppare una compassione universale, e come è stato detto anche prima, è proprio necessario partire da un'equanimità, no? Riuscire a capire che affrontiamo tutti le nostre sofferenze, tutti abbiamo, come dire, degli scheletri nell'armadio, no? Tutti abbiamo grandi sofferenze, e quindi, ed è stato anche poi il primo insegnamento del Buddha, tra l'altro. Il Buddha, dopo l'illuminazione, non è, no, dopo aver raggiunto l'illuminazione, non è andato in giro dicendo mi sono illuminato, ha detto c'è la sofferenza, conoscetela, perché quando noi conosciamo questo, poi conosciamo anche poi appunto il motivo per cui c'è questa sofferenza, che è sempre dettato da degli stati mentali afflitti, e allora a quel punto poi c'è modo di curarsi attraverso la grande mente della compassione, che è veramente la panacea, la grande medicina per tutti quanti noi. Quindi io ringrazio tutti anche di questa meravigliosa opportunità che ci viene data, e quindi auguro a tutti un buon lavoro di unione e di comprensione maggiore. Tutti noi cercheremo di fare il nostro meglio. Grazie.
Grazie. Gabriele e Valentina supporteranno poi nei prossimi giorni alcune sessioni di meditazione. Passo la parola al Venerabile Masson Stordi, in rappresentanza della comunità monastica dell'istituto, ex direttore dell'istituto per un tempo infinito. Vi lascio la parola.
Buonasera a tutti. Geshe-la è stato qui 20 anni, nel gennaio del 98, e in 20 anni comunque ha imparato un po' di italiano. Io sono qui da quasi 40 anni e non ho imparato il Dharma, ovvero l'insegnamento del Buddha. Quindi, cosa vi posso dire? Loro hanno già detto molto, mi sembra, cioè vi farei perdere del tempo, e quindi passerei, magari poi dopo dico qualcosa alla fine, però vorrei poter chiedere a voi di fare delle domande, se lo ritenete opportuno, e inizio io. E vorrei chiedere a Geshe-la, visto che domattina ci sono gli 8 precetti Mahayana, se gentilmente dà una breve spiegazione di questi 8 precetti. Grazie.
Questo rispondere in italiano non è che abbastanza sufficiente, no? Di tejin sojun langba yina ni ta ngue le ya nga bu langor ta ngone thane china lagba ge di zugu remo ma tong kong le ya wo ma zugu tong ya di me sa ma tong kong le ya ni ya lang ni ni ti ge ta chi ko me na lin ji ta chi ge ti chi ge ji ti chi du ni di lang ya di khar sla ba yina di lang ba yina ni so so ge kunung jo ya kunung ini ta chi xianpeng ge samba ta chang ju se me na yak shu de me na ning ji yu ne di go ning ji chim bu le chena de me ba yin ne xianpeng ji samba ta ke si ti me ba yin ne ma ta li ne ta chi ne se ma jin ne be gu lung jue ya di pe ke ju gu lung jue ya pe ke chim bu le s di to ne ni pe ke ta chi pe ke ti ji ge su jong su ju ta ye ge qing dong ba ra chi lang chen ke len ra chi ya re ti chi su yin shu se shi ke ne re di yun ji samba ne shou ge shou xia tong ya yo re ni gu kha la sa ya re gong da kha la sa ya yo ma re ta
三年小给个帕托三年小给个帕托小给个帕托三年小给个帕托三年小给个帕托三年小给个帕托三年小给个帕托三年小给个帕托三年小给个帕托三年小给个帕托三年小给个帕托三年小给个帕托三年小给个帕托三年小给个帕托三年小给个帕托三年小给个帕托三年小给个帕托三年小给个帕托三年小给个帕托三年小给个帕托三年小给个帕托三年小给个帕托三年小给个帕托三年小给个帕托三年小给个帕托三年小给个帕托三年小给个帕托三年小给个帕托三年小给个帕托三年小给个帕托三年小给个帕托三年小给个帕托三年小给个帕托三年小给个帕托三年小给个帕托三年小给个帕托三年小给个帕托三年小给个帕托三年小给个帕托三年小给个帕托三年小给个帕托三年小给个帕托三年小给个帕托三年小给个帕托三年小给个帕托三年小给个帕托三年小给个帕托三年小给
그 뒤 따바르 씨 말아 주진 지섭씨 그래도 뒤치 램바이나 소속 디바 장야 속상야 이니 지 된대게 다 지 태과 준비기 철에 아니 바자 줘서 태과 준비 줘서 다 섬로 땅다 자 충부 돌아 신래 섬로 땅다 자 충부 돌아 된대게 섬로 땅 땅 줘 돌아 바자 샤게 된대게 계산 용구 유사래 디인디 된대 다 소종 대진 소종 돈바들 랑 토나 야부여래 에스
Allora, tanto per cominciare, dunque, ma gli otto precetti, questa è una pratica che si fa solamente per 24 ore, per cui è una, come una, perché non è buddista, sono un po' pratiche di austerità. Si alza molto presto, ci si alza prima dell'alba, quando non c'è ancora il primo, neanche il primo bagliore che ti permette di vedere le linee della mano. Per cui quello è il momento in cui ci si alza. E la cosa fondamentale è quella, in quel momento, benché uno lo dovrebbe fare sempre, di fare uno sforzo particolare per costruire una motivazione dentro il nostro pensiero da portare avanti per 24 ore, proprio perché facciamo quel tipo di pratica, che sono comunque quel tipo di pratica. Per cui questa è la cosa più fondamentale di tutti. Proprio prendere in mano il proprio pensiero e dirigerlo, costruirlo con un'intenzione, una motivazione che sia la cosa migliore, di quello che abbiamo parlato adesso, responsabilità universale, compassione universale che abbraccia tutti. Se questo è difficile, almeno con una forte intenzione di vivere una giornata completamente altruista, in cui pensiamo esclusivamente a essere di beneficio agli altri. E anche se questo pensiero magari per alcuni è troppo grande, troppo difficile, almeno quello di vivere una giornata di totale assenza di violenza e di danno verso gli altri. E questo deve essere portato avanti spingendo il proprio modo di pensare in quella direzione, quello che in tibetano chiamiamo costruire, con luccio è proprio costruire la propria motivazione, ovvero sia spingere la mente in quella direzione. Poi altre cose che si fanno durante il giorno, per cui durante il giorno questo è il pensiero più importante da portare avanti: alla mattina ci sarà una piccola colazione, poi c'è il pranzo che viene fatto a mezzogiorno e poi basta, non si mangia di sera, per cui è una pratica di, diciamo, metà giornata di digiuno, cui mangiamo solamente a mezzogiorno. La cosa migliore sarebbe anche non astenersi da quelli che chiamiamo cibi neri, per esempio la carne di sicuro, ma anche, se è possibile, non utilizzare l'aglio, per esempio. Bisognerebbe anche non utilizzare le cipolle, ma quelle magari vanno bene, però l'aglio è meglio di no. E poi i precetti veri e propri che porteremo avanti e che prendiamo di mattina, li saprete di mattina quando venite a prenderli, in quel momento ve li spiego, per cui in questo momento non ho necessità di spiegarli. Per cui è una cosa da ricordarsi che questa è una pratica che si chiama la pratica di un giorno, per cui non è una cosa che uno fa sempre, però ogni tanto va bene utilizzare, dedicare delle giornate in questo modo, per cui ogni tanto alzarsi presto e dire: ok, oggi porto avanti questa pratica per 24 ore è di beneficio. È una cosa che dopo che lo facciamo insieme poi potete farlo per conto vostro. Per esempio, io sono un monaco buddista, per cui ho dei precetti buddisti che devo osservare, e uno di questi è anche che non bisognerebbe mangiare di sera.
Prima, quando è arrivato qui, no? Io mangio alla sera, no? Dopo un po' grassati. Adesso quasi più o meno 7-8 anni, quindi io sono qui, alla sera non mangio. Però ogni tanto con gli amici chiedono: andiamo al ristorante a mangiare, pizzeria, no? Allora io dico: va bene, andiamo, no? Allora fuori, quando vado fuori, per esempio Bologna, Padova, Firenze, così via, no? Allora alla sera io mangio. Perché ogni tanto è difficile trovare abbastanza buono pranzo, no? Però non è questo, posso dire, no? Perché io vado fuori, una volta, due volte, forse più, tre volte in altri centri. Allora gente voleva mangiare seme, no? Allora con loro organizzavano, io possono dire no. Allora posso andare. Così cedono a mangiare cena, no? Qui non mangiano, poi magrido, quando sento bene, no? Questo anche bene per saluti, che mangia troppo. Io dico qualcosa per qui, no? Italiano, alla sera mangia tanto. Pancia piano, dormi così, no? Questo no bene, no? Questo nostro, come dire, cosa chiamalo? Reni. Allora alla sera non riposavano, no? Lavoro, stanco, no? Questo allora dopo comincia con qualche malattia, no? Noi bisogna riposare, no? Anche questo, bisogna riposare. Noi non lasciavamo senza riposare lui, poverino. Dopo sento male, no? Dopo andare dottori, dottori dicono mangia questo, troppo, no, 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 questo, no? Allora...
Meglio non andare.
Meglio non mangiare sera. Forse mangia po', no? Ogni tanto può mangiare, festeggiare, no? Va bene. Matrimonia, anche festa di compleanno, va bene mangiare alla sera. Tutti i giorni alla sera mangia troppo, no? Bene. Perché io c'è un'esperienza, no? Andato Cisternino, sud italiano. Loro tutti mangiano alla sera tardi. Abba, mamma mia, mangia tanto. Io ho visto lì gente del Cisternino, tutti mangia così. Anziano, giovane, bambini, tutti così. Vedo qualcuno non è pancia così, allora turista. Bisogna mangiare, no? Però attenti, molto attenti. Ok, grazie.
Bellissima spiegazione di
questa è la spiegazione più moderna che abbiamo mai sentito sugli otto precetti Maiana, grazie. Allora, abbiamo credo spazio se volete per un paio di domande. Credo che ci sono c'è un microfono che gira, se qualcuno ha piacere di fare una domanda molto, molto volentieri. Ne facciamo un paio perché poi stavo per dire andiamo a cena, ma non mi sembrava, mi sembrava il momento giusto. Potete alzare la mano ed Elisa vi porta il microfono.
Dietro di te un signore ha alzato la mano.
Dietro.
Salve a tutti. Sente? Sì. Salve, noi, io in realtà sarei esempio non proprio praticante del buddismo tibetano, però del buddismo giapponese. E volevo sapere... Sente? E volevo sapere, Lama... Scusi il nome se lo pronuncio male, se poteva spiegare la differenza tra appunto la compassione tibetana rispetto a quella giapponese, in particolare quella che facciamo in Italia.
Giapponese?
Sì, quella della Soka Gakkai.
Soka Gakkai. Io non ho conosciuto Soka Gakkai, no? Prima volta io arrivato con l'italiano, qualche anni dopo ho conosciuto questo religioso, no? Prima non ho conosciuti, però non lo so, proprio non lo so. Facile, no?
Io volevo fare una domanda sul tema della sofferenza, cioè, non so se riguardo un confronto, forse più a padre Bruni, cioè mi sembra di capire che il tema della sofferenza e della inevitabilità della sofferenza accomuna le due religioni, diciamo sia il buddismo che il cristianesimo, però chiedo, cioè nel buddismo il tema è conoscere la sofferenza esiste e il percorso di liberazione passa attraverso questo a livello personale, no? C'è un percorso personale, individuale. Invece nel cristianesimo la sofferenza passa attraverso la croce, cioè attraverso la contemplazione della croce. Quindi è come se Cristo, diciamo, se la prende tutta la sofferenza, no? Allora la domanda è che ruolo abbiamo noi esseri umani a livello individuale nel confronto con la sofferenza? Dobbiamo delegare tutto a Cristo? No, non lo so, ecco, non so, è una domanda aperta su questo tema della sofferenza. Mi interesserebbe capire meglio in che modo il cristiano affronta anche a livello soggettivo, personale, questo tema, cioè come vuoi, perché forse una delle ragioni per cui ovviamente io sono nata cristiana, no? E però mi sono avvicinata già da tanti anni al buddismo, e il motivo per cui forse noi cerchiamo, ci troviamo nella filosofia buddista uno strumento per avvicinarci di più a noi stessi, appunto ai nostri demoni, no? Di cui si parlava, perché capiamo che questa cosa ci serve per attraversare appunto tutto questo e per sperare nella liberazione, diciamo.
Questa è una domanda che richiede un altro convegno. Comunque, io nel Cristo vedo due atteggiamenti. L'uno, la lotta contro la sofferenza. Ecco, passa facendo il bene, e il fare il bene vuol dire male è uno senza pane, gli moltiplico il pane. Male è essere senza cultura e ammaestra, insegna. Quindi da male è una cecità. Cosa vuoi che ti faccia, che io veda? Ridà la vista. Male è la morte, alzati e cammina. Questa è la declinazione della vita di Gesù. Passa vedendo il dolore, passa per quanto gli è dato, proprio guarendo dal dolore. Questo vuol dire che la sofferenza non è un fatto positivo. Quest'uomo che è passato facendo il bene è la stessa creatura che ad un certo punto subisce il male. Colui che guarisce dal dolore è colui che entra nel dolore. Io per quel poco, proprio quel poco che posso capire, poi e vi entra con questo atteggiamento. Angoscia. Gesù ebbe angoscia. Non si scherza sul dolore. Ebbe angoscia. Uno. Due. Padre, allontana da me questo calice. Angoscia. Liberami da questo. Ma sia fatta la tua volontà. E in Gesù la volontà del Padre è questa. E che Gesù fa sua. Anche nel dolore, ricordati, anche nel dolore puoi distinguere ciò che è transeunte e ciò che è permanente. Il dolore è transeunte, l'amare chi ti fa soffrire è permanente. Allora tu passi nel dolore, ma quando il dolore tocca a te, ricordati che non è il dolore per il dolore che ti salva, è l'amore. È l'amore. La croce non è un racconto dolorifico, la croce è un racconto di amore. Ti amo, tu mi fai soffrire, io ti amo e il mio dolore lo leggo al mio amore, che questo divenga una benedizione per te. Quindi ecco allora l'amore. Tu mi fai soffrire, io continuo ad amarti. Prima, quando stavo bene, ti amavo stando bene. Ora che sto male, ti amo stando male. Il permanente è che io ti amo, e questo amore è potenza, è energia. Il solo in grado, non è detto, lo scacco è sempre possibile, anzi, ma il solo in grado di proprio sgretolare cuori di pietra. L'ultima risposta poi, ecco, è chi ama che lo fa patire continua ad amarlo e ad amarlo anche nel patire, sappi che costui sarà, è il figlio della resurrezione e il risorto, nella grande iconografia per esempio orientale ortodosso, il risorto è un tu bello ma con i segni della passione, a voler dire tu risorgerai nel cielo di Dio con le cicatrici trasfigurate del tuo amore per l'altro. Io qui dico, Gesù non risolve teoricamente il problema del dolore, entra nel dolore e dice anche se tu mi fai entrare nel dolore, sappi che questa situazione non mi impedisce di essere ciò che devo essere, un amante, e un amante anche di te che mi fai entrare nel dolore. Etty Hillesum, nel suo diario, ad Auschwitz, prima di morire, ad Auschwitz, dice «Perché sono qui?» E poi fa «Mio Dio, dov'è Dio?» Il problema di Auschwitz non è dov'è Dio, è dov'è l'uomo. Dov'è Dio? Dio era in quella piccola fanciulla, lei, a Franca, chi volete, in quella piccola fanciulla a dire «Anche all'inferno c'è bisogno di un po' di balsamo d'amore. Io sono qui per questo. Il suo futuro è la resurrezione. Lei vince. Hitler, grazie a Dio, perde».
Allora, facciamo un'ultima domanda, aveva chiesto Raffaello. Buonanotte Raffaello.
Solo una domanda tecnica. Domani appunto siamo misti praticanti buddisti, diciamo così, e praticanti cristiani. Mi chiedevo per ricevere gli 8 precetti di Mahayana se ci sono una modalità in modo tale che tutti li possiamo prendere oppure no, quindi era una domanda rivolta a chi, chi li darà?
La Lucia, la venerabile Lucia, no? Ma ottimo, bellissimo.
Allora la domanda era come verranno dati domani i precetti. Domani ci si trova tutti insieme di mattina molto presto e si recitano le preghiere insieme dei precetti.
Okay. Allora grazie, io ripasso la parola a Massimo Stordi per la chiusura.
Comunque immagino che domattina chi è cristiano invece di visualizzare Buddha visualizza Cristo e la cosa è risolta, e chi ha altre religioni visualizza altro, semplice. E invece io volevo prendere un minuto a tutti voi o due, quindi cosa facciamo? Dedichiamo le virtù, l'energia positiva accumulata in questa sessione, quindi alla lunga vita di Sua Santità il Dalai Lama e di tutte le guide, le pure guide spirituali di tutte le religioni, e quindi riflettiamo anche e meditiamo sulla compassione per tutti gli esseri, inclusi animali e per i buddisti anche oltre. Quindi, d'accordo? Poi abbiamo finito e passo la parola poi a Filippo per i ringraziamenti, toccano a lui, grazie. Quindi ora meditiamo compassione e dedicare alla lunga vita al Dalai Lama delle guide spirituali. Grazie.
Grazie. Grazie a tutti gli ospiti presenti questa sera, grazie a voi che siete qui e che passerete questi giorni assieme. Speriamo che ogni momento, ogni attimo di queste giornate sia un attimo di beneficio, che sia di beneficio per noi, che sia di beneficio per gli altri. Mi ricordava prima Giorgio che oggi è sicuramente per noi buddisti una giornata importante, e ancora quindi di nuovo il richiamo e l'auspicio che Sua Santità vi ha una lunga vita, continui ad essere una delle più importanti luci del mondo. D'altro canto oggi Papa Francesco ha dedicato una messa alla tragedia dei migranti, ed è sicuramente questa un'occasione di riflessione importante in questo momento, in particolare in questo momento nel mondo. C'è bisogno di molta, molta consapevolezza, di molta gentilezza, di molto amore, di molta compassione. E quello che sta succedendo sotto i nostri occhi è sicuramente una grande occasione che abbiamo, e giustamente oggi il Papa ha di nuovo come grande guida spirituale nel mondo, ha di nuovo richiamato l'attenzione su questo dramma. Per cui grazie a Giorgio che mi ha ricordato questa cosa. Vi auguro una buona serata, avete il programma che credo vi sia stato dato all'entrata, e se no potete procurarvelo all'ingresso della sala. Grazie ancora, buona serata. Grazie.
Grazie.